Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Si conferma la totale disponibilità per individuare gli strumenti normativi e finanziari più idonei per raggiungere l'obiettivo della produzione di vaccino in Italia in un orizzonte temporale il più possibile ristretto.
Si sentiva naturalmente con la mascherina, l'avete sentito, il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, che oggi in un nuovo incontro al MISE, appunto al Ministero dello Sviluppo Economico, insieme al presidente di Farmaindustria Scaccabarozzi, insieme al presidente dell'AIFA Palù e ad altre personalità, ha appunto cercato di capire quali aziende in Italia potrebbero essere pronte a produrre il vaccino, quindi a farlo autonomamente in Italia. Si parla naturalmente di 4, 6, 8 mesi. Però intanto sono state valutate, diciamo, alcune industrie che potrebbero essere riconvertite o che già sono pronte, insomma, a produrre, però naturalmente con tutti i tempi che ci vogliono per la riconversione, l'autorizzazione, eccetera, eccetera. Un primo passo comunque è stato fatto, quindi questa sera vi aggiornerò insieme a uno dei massimi esperti in Italia sulle novità che riguardano i vaccini. Di giorno in giorno, seppur insomma un pochino a rilento, qualcosa di nuovo viene fuori. Poi ci occuperemo anche, per fortuna c'è stata la svolta nel femminicidio di Faenza, diciamo che è piuttosto scontato quello che è venuto fuori, lo si sospettava sin dall'inizio. Il GIP scrive delle cose molto gravi rispetto all'ex marito della donna che è stata sgozzata appunto alcuni giorni fa a Faenza, e lui mandante, è anche stato arrestato il sicario, che sarebbe un conoscente dell'ex marito della donna uccisa a Faenza. Poi cercheremo di alleggerire un po' con Sanremo, che è già alzato il sipario sulla seconda serata. Vogliamo sentire Amadeus cosa sta dicendo in questo momento?
Davide Shorty,
insieme a Fiorello.
Codice 04 dell'AI. Via al televoto! E quindi prima nuova proposta. Wrong on you.
Vabbè, sta presentando la prima proposta di questa sera. Sapete che come sempre ci sono le nuove proposte e poi i campioni, 13 ieri, 13 oggi. Lo seguiremo poi verso la fine della puntata. Poi anche lì ci sono stati colpi di scena, qualcuno che aveva avuto a che fare con persone infette da Covid, quindi sembrava che dovesse saltare l'esibizione. Si è trovata una soluzione, insomma, vedete che tutto naturalmente si deve adeguare alla situazione in cui ci troviamo tutti. 349 238 6666, ve lo ricordo per i vostri commenti via WhatsApp, il numero è 349 238 6666, altrimenti come sempre pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Prima di addentrarci in alcuni temi in particolare con gli ospiti, sintesi della giornata. L'andamento del coronavirus in Italia: sono 20.884 i nuovi positivi e 347 le vittime. Il tasso di positività è al 5,8%. A Vigiune, il Varesotto, entro domani tutta la popolazione sarà vaccinata. Scuola Piemonte verso la chiusura degli istituti scolastici, medie e superiori a casa da lunedì in Friuli Venezia Giulia, in bilico altre zone, pericoloso passo indietro, denunciano i deputati 5 Stelle in Commissione Cultura. Vaccini in Italia, aziende pronte a produrre il principio attivo e l'Europa accelera per il via libera dell'EMA ai nuovi sieri. Svolta nel femminicidio di Faenza, arrestati l'ex marito e un conoscente. Le parole del GIP, l'ex marito voleva annientarla. Svezia, 8 persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda. Per la polizia è un attacco terroristico. Birmania, la denuncia dell'ONU, 38 morti solo nella giornata di oggi nella repressione delle manifestazioni di protesta contro il golpe. Sanremo, seconda serata del festival. Irama ci sarà, ma solo in video. Sul palco Laura Pausini e Il Volo. Partiamo quindi dal bollettino del coronavirus in Italia. Avete sentito, sono 20.884 i nuovi test positivi nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagiati in Italia dall'inizio dell'epidemia a 2.976.274. L'incremento delle vittime in un giorno, nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, è di 347. Dall'inizio quindi della pandemia sono morte in Italia 98.635 persone. Il nostro paese si tinge sempre più di rosso e si va verso nuove chiusure delle scuole.
Il giorno dopo la firma del nuovo DPCM, che salvo il giro di vite sulle scuole non cambia di fatto le misure anti-Covid fino al 6 aprile, a dettare la linea nei colori dei territori, regioni ma anche province e comuni, sono le varianti del virus e la velocità dei contagi. Vicina alla zona rossa la Lombardia, come ormai tutta Italia, sottolinea Guido Bertolaso.
A me sembra che sia tutta Italia, tranne la Sardegna, che si sta rapidamente a passi lunghi avvicinando a questa situazione.
Verso la chiusura di tutte le scuole, il Piemonte preannuncia decisioni difficili anche il governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini, secondo cui le limitazioni della zona arancione non bastano più. Rischiamo di essere travolti, dice, mentre la Sardegna, prima regione in zona bianca, da lunedì annuncia test rapidi per chi entra. Per effetto del nuovo DPCM, calcola tutto scuola, da lunedì oltre 6 milioni di studenti, in pratica 3 alunni su 4, potrebbero tornare a seguire le lezioni da casa, il doppio di oggi. Scelta dolorosa ma inevitabile, sottolinea il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, mentre i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura parlano di un pericoloso passo indietro. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E per quanto riguarda appunto i presidi che hanno parlato di una scelta dolorosa ma inevitabile, è quello che proprio ha detto ieri qui a Effetto Notte, ospite Antonello Giannelli, presidente dei presidi italiani.
Il punto che noi abbiamo sempre mantenuto è stato quello di rispetto per la posizione delle autorità sanitarie. Abbiamo sempre detto che le chiusure erano giustificate soltanto in presenza di argomenti e di argomentazioni ben fondate. Devo dire che mi sembra che queste condizioni ora sussistano, cioè effettivamente anche noi abbiamo contezza di un incremento del contagio nelle scuole e stanno piano piano prendendo anche quelle fasce di età che prima erano relativamente immuni, quelle dei più giovani, come diceva il ministro Speranza. Quindi è chiaro che di fronte a questo aumento della contagiosità, credo che non ci sia molta altra scelta che quella effettivamente di limitare la frequenza, ancorando questa decisione a dei parametri oggettivi, come è stato fatto. Questo lo ritengo un male purtroppo necessario.
Questo appunto il presidente dei presidi Giannelli. L'Università di Roma, a proposito di istruzione, l'Università di Roma, almeno le notizie positive, La Sapienza, l'Università di Roma La Sapienza è stata nominata il miglior ateneo al mondo per studi classici e storia antica nell'11ª edizione del QS World University Ranking by Subject, questa classifica, superando quindi l'Università di Oxford, ora al secondo posto, e quanto rileva appunto l'analisi comparativa delle prestazioni delle università mondiali condotta dalla società QS nel 2021 sulle performance di 452 indirizzi di studio negli atenei italiani. Eccellenti risultati hanno conseguito anche l'Università italiana nel campo della ricerca sul Covid-19. L'Italia venne riconosciuta come uno dei 5 migliori stati al mondo per la produzione di ricerca scientifica relativa al Covid. Pensate, almeno queste delle buone notizie. Spostiamoci sul piano vaccini, che cerca di accelerare sia a livello europeo che italiano.
L'Europa prova ad accelerare sui nuovi vaccini. L'11 marzo arriverà l'ok dell'EMA a Johnson & Johnson e la Commissione sta lavorando per utilizzare l'autorizzazione d'emergenza per i successivi via libera, tra cui CureVac e Novavax. Per lo Sputnik mancano invece ancora dati accurati e l'EMA fa sapere che non ci sono ancora prove sufficienti anche per consigliare la strategia della dose unica. Basta aspettare l'Europa, dice però Matteo Salvini, che incontra il governo di San Marino e annuncia contatti con Israele e India per comprare vaccini senza aspettare Bruxelles. Intanto in Italia nell'ultima settimana le vaccinazioni medie al giorno sono salite da 84.000 a 118.000, con record di 140.000 il 2 marzo. Restiamo però ancora indietro, soprattutto con AstraZeneca, solo il 27% delle dosi somministrate e alcune regioni quasi a zero. A marzo le forniture raddoppieranno e il ritmo quotidiano dovrà salire a 300.000. Il governo Draghi sta impostando in questi giorni una nuova campagna vaccinale con un ruolo chiave di esercito e protezione civile e meno autonomia delle regioni. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
E un'accelerazione sulla possibilità di produrre vaccini anti-Covid in Italia è arrivata oggi da un incontro al MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, nel corso del quale è stata verificata la disponibilità di alcune aziende a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti del vaccino, perché già dotate o in grado di farlo a breve, dei necessari bioreattori e fermentatori. Di questo parleremo nel corso di questa puntata. E dalla regione Lombardia ancora la presentazione di un piano vaccinale, ancora per il momento solo promesse, un hub lombardo per una vaccinazione di massa entro giugno con 170.000 somministrazioni al giorno. Sentiamo l'assessora al welfare della regione Lombardia, Letizia Moratti.
La premessa è quella di lavorare in coerenza con le linee guida nazionali e di arrivare alla vaccinazione massiva per tutti i lombardi che hanno la necessità di essere vaccinati entro giugno di quest'anno, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini. Per la vaccinazione massiva abbiamo voluto potenziare i sistemi di adesione e di prenotazione con Poste Italiane, quindi abbiamo ricevuto una proposta di Poste Italiane che gratuitamente ci mette a disposizione la sua piattaforma.
E siamo alla politica. L'Aula del Senato ha approvato il cosiddetto decreto Covid, che introduce ulteriori misure urgenti per contenere la pandemia e per lo svolgimento delle elezioni nel 2021, anche se vedevo poco fa che si sta pensando di rimandare le elezioni amministrative. Comunque il provvedimento, su cui c'è stata l'astensione della Lega, passerà ora al vaglio della Camera per la conversione definitiva. Intanto il governo è al lavoro sul decreto sostegno, stop ai licenziamenti fino a fine giugno e 2 miliardi in arrivo per i vaccini.
L'obiettivo è quello di arrivare ad un testo condiviso nella maggioranza entro la fine della prossima settimana per approvare così il primo decreto anticrisi del governo Draghi per metà marzo. Il provvedimento, che sarà denominato decreto sostegno, dovrebbe basarsi su alcuni punti fermi: altri 2 miliardi di euro per il fronte vaccini, compreso il trasporto e la somministrazione, e le terapie anti-Covid, proroga dello stop dei licenziamenti a fine giugno e della cassa integrazione Covid per tutto l'anno. Previsto anche un nuovo meccanismo per gli indennizi a fondo perduto alle imprese, che dovrebbe passare attraverso una piattaforma gestita da Sogei. Per il comparto montagna in arrivo altri 600 milioni. Capitolo cartelle esattoriali. Ipotesi: nuovo stop generalizzato fino al 30 aprile, sia per l'invio di nuovi atti, sia per il pagamento delle rate della cosiddetta pace fiscale. Non escluso anche un nuovo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro ferme da anni, con la cancellazione di quelle circa 60 milioni tra il 2000 e 2015. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
ArcelorMittal ha comunicato ai sindacati ricorso alla cassa integrazione ordinaria per un periodo presumibile di 12 settimane a partire dal 29 marzo, per un massimo di 8.128 dipendenti di Taranto, cioè l'intera forza lavoro al netto dei dirigenti. A motivare il ricorso alla cassa, il calo di commesse e il ritiro degli ordini dovuto all'emergenza Covid. La svolta, dicevamo, nel femminicidio di Faenza: l'ex marito di Ilenia Fabbri, sgozzata il 6 febbraio a Faenza, e un suo conoscente sono stati arrestati, ritenuti mandante ed esecutore materiale del delitto. Ilenia Fabbri non aveva nemici, lo scrive il GIP di Ravenna, Corrado Schiaretti, che scrive nell'ordinanza con cui dispone la custodia in carcere per l'ex marito della donna, Claudio Nanni. Scrive: era l'unico che da anni combatteva contro di lei per annientarla personalmente ed economicamente, per riprendersi e tenersi quello che era suo, secondo la sua prospettiva, ma che suo non era. Così scrive il GIP, e poi ci torneremo con ulteriori dettagli su questa inchiesta. All'estero adesso: 8 persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene un attacco terroristico.
Tutto è accaduto a metà pomeriggio. 8 persone sono state accoltellate a Vetlanda, cittadina a circa 300 km a sud di Stoccolma. Ad attaccare i passanti è stato un uomo intorno ai 20 anni, neutralizzato dalla polizia e trasportato poi in ospedale. Fra i feriti alcuni sarebbero in gravi condizioni. La polizia parla di possibile attacco terroristico, ma le verifiche sono in corso. L'uomo è entrato in azione intorno alle 15 vicino alla stazione ferroviaria di Vetlanda. I treni sono stati bloccati, scrivono i media locali, per evitare che eventuali testimoni possano lasciare la città. Il responsabile dell'attacco non è stato ancora interrogato dalla polizia e ancora non si conoscono le motivazioni che hanno spinto l'uomo a ferire le persone. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In Birmania sono 38 i morti nelle manifestazioni di protesta nella sola giornata di oggi, riferisce un inviato dell'ONU. L'Unione Europea condanna la continua e violenta repressione dei manifestanti pacifici da parte delle forze armate e di sicurezza della Birmania, si legge in una nota di Bruxelles. L'azione dei militari birmani è una palese violazione del diritto internazionale e la persecuzione degli operatori dei media è inaccettabile. Dalla Birmania al Medio Oriente, dove per quale la Corte Penale Internazionale dell'AIA ha aperto un'inchiesta formale su presunti crimini nei territori palestinesi occupati. L'autorità nazionale palestinese ha salutato con favore la decisione del procuratore della Corte Penale dell'AIA, dice è un passo lungamente atteso che è funzionale alla incessante ricerca palestinese di giustizia e responsabilità, pilastri indispensabili della pace che il popolo palestinese cerca e merita. Una decisione, quella della Corte Internazionale, che invece ha fortemente avversata da Israele. Il primo ministro Netanyahu ha commentato: Israele da questa sera è sotto attacco, il prevenuto tribunale dell'AIA ha aggiunto, ha adottato una decisione che è l'essenza dell'antisemitismo e dell'ipocrisia. In Grecia adesso non ci sono feriti, ma un centinaio di edifici sono rimasti danneggiati dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6,3 registrata questa mattina a nord di Atene e Larissa. E arriviamo così a Sanremo 2021, che non riesce per ora nell'impresa di superare gli ascolti record dell'anno scorso. La prima serata ieri ha accolto una media di 8.363.000 spettatori, pari al 46,6% di share, scontando un calo di oltre 1.600.000 e di circa 6 punti percentuali rispetto appunto all'anno scorso. Via libera intanto da parte delle case discografiche alla proposta di Amadeus di modificare il regolamento e permettere ai Rama, costretto alla quarantena per casi di Covid nel suo staff, di rimanere in gara con il video della performance che ha fatto alle prove. Sentiamo invece le performance delle squadre italiane di Serie A maschile in campo, caro Dario Ricci.
Eccoci qua, serata della 25esima di Serie A. Roberta Gaggià, scusate l'emozione del sanremese, ma ha giocato un brutto scherzo.
Ma anche insomma, del collegamento, diciamo,
noi cantanti,
soprattutto.
Insomma, sì, come sì. Sai, dobbiamo
schiarirci la voce.
Schiarirci la voce. Allora, certo. Posso dirvi adesso, con voce più stentorea, che già in archivio il 3-3 pirotecnico tra Sassuolo e Napoli. Sugli altri campi siamo intorno alla mezz'ora di gioco, 1-1 tra Atalanta e Crotone, con i bergamaschi passati in vantaggio con Gosens, il pareggio poi di Simi. Verona in vantaggio invece a Benevento grazie alla rete di Faraoni al 25esimo, 1-0 del Cagliari sul Bologna, decide in questo caso il colpo di Rugani al 19esimo. Sugli altri campi 0-0, quindi Fiorentina-Roma, Genoa-Sampdoria e Milan-Udinese, direi soprattutto per due motivi: il Milan all'inseguimento dell'Inter, che domani sera è di scena a Parma, Milan che ospita in tribuna a San Siro il sanremese Ibrahimovic, che come sappiamo è infortunato.
Si divide tra Sanremo e la squadra.
Però in realtà
è infortunato, la guarda.
Esattamente,
la guarda
non
la squadra.
Si divide come avrebbe voluto, ma solo da spettatore.
Molto bene, grazie Dario Ricci, a più tardi. Adesso sentiamo quali sono gli aggiornamenti per chi viaggia su strade e autostrade, poi vi aspetto, vedo vari commenti su Sanremo, di questo poi parleremo naturalmente dopo. Tonorata come la folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di notizie ed aggiornamenti in diretta, poi la sintesi della giornata che vi ho appena raccontato con i fatti principali dall'Italia e dall'estero. Adesso invece con gli ospiti cominciamo ad addentrarci negli argomenti principali in primo piano. Vi ricordo per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, che è sempre, come sapete, il numero per i WhatsApp. E direi di partire con il tema cruciale, per battere il coronavirus, che sono per l'appunto i vaccini, se va a dire. Tra poco, insieme a uno dei massimi esperti di vaccini in Italia, analizzeremo le ultime novità, perché come vi dicevo all'inizio, ogni giorno, piano piano, insomma, qualcosa di nuovo succede. Vorremmo andare tutti più velocemente, ma insomma già dei passi si stanno facendo. Ma ancora prima appunto di questo vi voglio raccontare una storia particolarmente virtuosa relativamente alla logistica vaccinale, al piano vaccinale. Anzi, la faccio raccontare proprio dalla principale protagonista, che è la sindaca di Vigiù, paese in provincia di Varese, che è l'avvocata Emanuela Quintiglio. Buonasera, sindaca.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, Vigiù, diciamo che è l'unico paese in Italia a essere stato vaccinato a tappeto dai 18 anni in su, tanto che domani voi dovreste aver concluso la vaccinazione di massa, è vero, Sindaca Quintiglio?
Esatto, esatto, è iniziata sabato, i primi 3 giorni sono stati vaccinati la popolazione dai 65 anni in su e quelli affetti da particolari patologie, e da martedì a giovedì invece sta proseguendo la campagna vaccinale per le persone più giovani dai 18 anni ai 65 anni.
Quindi una campagna vaccinale che ha coinvolto l'intera popolazione. Voi eravate, se non sbaglio, siete ancora in zona rossa e domani con questa campagna così efficiente che avete fatto dovreste passare in arancione rafforzato, rinforzato, come si dice, arancione scuro?
Sì, esatto, esatto, sì, 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 domani passiamo ad arancione rinforzato, anche perché fortunatamente, essendo già da 2 settimane in zona rossa, avendo effettuato prima della campagna vaccinale uno screening a tappeto dell'intera popolazione.
E anche in questo siete stati i primi, tra l'altro,
sì,
mi sembra, questo screening.
Sì, anche quello
di massa
è stato fatto assolutamente in tempi record. Abbiamo isolato i soggetti asintomatici e quindi questo ha fatto sì che i contagi poi si siano automaticamente contenuti, perché isolando ovviamente gli asintomatici poi la situazione è rapidamente migliorata.
Quanti abitanti avete, per capire insomma questo piano come ha funzionato?
Circa 5.300.
5.300. Come mai avete deciso questa vaccinazione di massa?
Ma le decisioni vengono prese ovviamente dalle autorità sanitarie, noi abbiamo fornito tutto il supporto logistico. La decisione nasce dal fatto che a Vigiù sono state rinvenute una serie di varianti, la variante inglese, quella scozzese in un numero particolarmente elevato, che è risultato essere il cluster più elevato in Italia di variante scozzese, e poi una terza variante che non è ancora stata classificata, e quindi in ragione di questa preoccupante dilagare di varianti le autorità sanitarie hanno proposto, e noi abbiamo appena accolto, questa campagna vaccinale di massa per limitare i contagi e la diffusione di queste varianti al di fuori dei confini del nostro paese.
Ma Sindaca Quintiglio, quindi come vi siete organizzati, visto che addirittura oggi è venuto a trovarvi, a farvi visita Bertolaso, no? Che è il coordinatore del piano vaccinale lombardo, superconsulente del Presidente della Regione Lombardia Fontana, è venuto per studiare il vostro modello. In sintesi, che modello è stato?
Ma un modello che si è basato su una grande sinergia e coordinazione tra tutti i soggetti coinvolti, che sono stati in primis la Protezione Civile Provinciale, la nostra Protezione Civile, ATS e ovviamente il Comune, che ha fatto un po' da trade union tra l'aspetto logistico e l'aspetto sanitario organizzativo, che è stato ovviamente gestito interamente da ATS. Noi però abbiamo fatto un po' da collegamento nel recupero dei dati, in supporto nelle chiamate ai cittadini, nelle divulgazioni delle informazioni per l'accesso al sito vaccinale e le modalità insomma di coordinamento. È un modello che ha funzionato molto bene grazie veramente a una grande sinergia. Chiaro, noi abbiamo dei numeri relativamente bassi, però è stato comunque un grandissimo sforzo organizzativo, anche perché è stato tutto realizzato in 48 ore, quindi insomma al di là dell'aspetto logistico anche proprio l'aspetto informativo della cittadinanza ha richiesto un grande impegno.
Complimenti sindaca Emanuela Quintiglio, e quindi visto che Bertolaso è venuto a studiare quel modello, vediamo se è esportabile anche su situazioni diciamo con ovviamente più grande popolazione più numerosa, visto che voi siete in 5.000, ma ha funzionato benissimo. Grazie allora, sì. Da domani arancione scuro e speriamo che passiate anche a zone diciamo più favorevoli. Grazie sindaca,
certo.
Buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Ha sentito professor Sergio Brignani, ricordo, ordinario di patologia generale Università Statale di Milano, nonché grande esperto di vaccini. Professore, ha sentito il modello virtuoso?
Buonasera, ho sentito, è una cosa bella, va complimentata. Bisogna anche dire, questo non per sminuire, però una popolazione di 5.000 abitanti, cui gli ultra diciottenni saranno, se come il resto d'Italia, all'incirca 4.000 negli ultri in una settimana, perché li hanno vaccinati, da quello che ho capito, in 6-7 giorni. È bellissimo che l'abbiano fatto. Infatti ora ho paura a parlare, perché voglio veramente complimentarmi con chi arriva a un risultato. Però se facessimo a Milano 4.000 vaccini in una settimana, 1 milione di persone li facciamo in 3 anni.
Certo, cioè, tutto in proporzione, perché Milano 1.300.000 persone.
Detto che dobbiamo complimentarci con chi arriva a un risultato, e su questo veramente faccio i complimenti alla sindaca, però tutto va contestualizzato ai numeri, alle misure con cui ci confrontiamo, e quindi è molto più facile vaccinare in una settimana 4.000 esseri umani che 1 milione di persone, anche con tutti i centri vaccinali. Ma ad esempio in Fiera a Milano hanno messo su un centro vaccini che ha una capacità di 4-5.000 persone al giorno, 4-5.000 dosi, quindi...
Ma questo, professore, quindi questo è un piccolo modello, piccola situazione di Vigiù, ma a livello nazionale come stiamo, professor Brignani, a livello di territorio nazionale?
Da quello che tutti sappiamo è che avremo ancora per 2 mesi un problema di approvvigionamento, perché entro fine marzo penso che avremo, cioè sentivo ora, 12 milioni e mezzo di dosi, che è metà di quelle che ci aspettavamo, però sappiamo che entro maggio dovremmo essere, ora non dico inondati, ma insomma con tanti vaccini. Quello che sappiamo è che in ogni dato momento ora abbiamo, a seconda di quando arrivano le dosi, dal 15 al 30% dei vaccini ancora non iniettati, di quelli disponibili. Questo dipende, perché se arrivano un giorno 1 milione di dosi, ovviamente quel giorno le dosi non iniettate in percentuale aumentano. Quindi il problema che abbiamo è che probabilmente non riusciamo a vaccinare con la velocità con cui vorremmo, con i vaccini che già abbiamo, che sono meno di quelli che dovevano essere, ma, cioè, ripeto, ogni giorno abbiamo una quota che va dal 10 al 30% delle dosi disponibili ancora non iniettato. Quindi dovremo accelerare. Confido molto che ora, con l'arrivo del nuovo,
il nuovo assetto praticamente, no? Tra l'esercito e la protezione civile, Figliuolo e Curcio,
il nuovo capo di protezione civile, il generale Figliuolo, io penso che daranno una bella svolta logistica, perché è un problema logistico, e quindi gente che è abituata a fare queste cose probabilmente la farà bene,
saprà organizzare.
Perché di tutto, sì.
Aspettiamo con fiducia.
E comunque,
a maggio
dovremmo avere dosi abbondanti di vaccino per arrivare entro fine anno, entro fine autunno, a vaccinare tutti quelli che vogliamo vaccinare, se tutto va bene.
Beh, speriamo davvero, professore.
Questo è il piano, ecco. Lo speriamo tutti.
Fra l'altro, quindi, questo per quello che riguarda i vaccini che arrivano dall'estero, dalle multinazionali, dai contratti che ha fatto l'Unione Europea, in cui rientra ovviamente anche l'Italia. Però oggi è stata la seconda riunione del tavolo sui vaccini al Ministero dello Sviluppo Economico, sotto la regia del ministro Giorgetti, e c'era naturalmente il presidente di Farmaindustria Massimo Scaccabarozzi, c'era il presidente dell'AIFA Giorgio Paluce, c'era anche Paolo Figliuolo, nuovo commissario, come diceva, appunto, per l'emergenza, il sottosegretario alla presidenza Franco Gabrielli, e le aziende, alcune aziende italiane si sono dette pronte almeno a produrre il principio attivo dei vaccini tra i 4 e 8 mesi, quindi non immediatamente, però almeno, diciamo, preveniamo quello che potrebbe essere il prossimo futuro, visto che ormai gli imprevisti sono dietro l'angolo, no? Professore, le aziende sono disponibili a scendere in campo, e il governo ha fatto sapere che è in prima linea per dotarli di strumenti normativi e finanziari. Quindi vedevo che la fase di infialamento e finitura delle dosi, grazie all'eccellenza della tradizione italiana, si può partire anche subito per questo, no, professore?
È la produzione, la produzione dei vaccini, la parte più, e come lei ha detto, ci vorrà un tempo che ottimisticamente non è meno di 4-6 mesi, pessimisticamente 8 mesi, per cui diciamo che il problema che abbiamo ora e che avremo per ancora 2-3 mesi non lo risolveremo, però è giustissimo che il nostro paese si doti di capacità vaccinale, su questo non v'è dubbio, abbiamo imparato ormai cosa vuol dire il non averla, quindi bisogna sapere e dirselo, questo sforzo importantissimo che verrà fatto, perché tutti lo vogliono le aziende italiane, lo vuole il governo, lo vogliono i produttori internazionali, per sgravarsi un po' da questa angoscia e sentirsi accusare di non dare dosi a sufficienza. Quindi una cosa che tutti vogliono, verranno date le licenze e verranno fatte in Italia e le avremo, ma sarà qualcosa su cui si dovrà costruire il futuro. Ad esempio, è possibile che con le nuove varianti venga fuori qualche variante che non sarà più riconosciuta dal vaccino di ora, che si basa sul ceppo Wuhan, insomma quello cinese, ed è possibile che fra un anno e mezzo ci serviranno una singola dose, insomma una 50ina di milioni di dosi di vaccino in pochissimo tempo, quindi per rivaccinare tutti con una singola dose di richiamo contro la nuova variante, e a quel punto sarà importante averlo in casa. Certo. Quindi un passaggio importantissimo, non illudiamoci, perché non riguarda la risoluzione del problema che abbiamo ora di approvvigionamento,
non a breve,
perché
insomma
non coincidono i tempi.
Invece per quanto riguarda l'Unione Europea, si è detta pronta ad accelerare e a dare accelerazione anche ai via libera dell'EMA, che è l'agenzia regolatoria europea, che è attraverso quell'agenzia, no, che devono passare i vari vaccini per essere autorizzati e poi utilizzati. Ecco, lì l'autorizzazione d'emergenza potrebbe utilizzare l'Unione Europea per i vaccini, oltre agli adeguamenti anche per le varianti, potrebbe riguardare anche i nuovi sieri, quindi c'è una velocizzazione delle autorizzazioni, oltre al vaccino di Johnson & Johnson, che potrebbe ottenere già il via libera dell'EMA forse l'11 marzo. Johnson & Johnson, tra l'altro, ricordiamo, è quello che sarebbe sufficiente in un'unica dose, no? Quindi ancora più efficace, insomma, più funzionale, più comodo da usare.
Sì, tutti i vaccini in realtà sono stati tutti rilasciati, anche i primi, Pfizer, Moderna, in modo emergenziale. Questo bisogna dirselo, cioè per tutti i vaccini, per Pfizer e per Moderna e per AstraZeneca, sia l'EMA che l'FDA, che l'agenzia regolatoria inglese, le hanno rilasciate con una modalità che si dice emergenziale, che non vuol dire che hanno rinunciato alla sicurezza, ma che l'hanno fatto in modo accelerato, saltando alcuni aspetti, ma insomma anche ora tutti quelli che verranno rilasciati vengono rilasciati in modo emergenziale. Quindi quello di Johnson & Johnson probabilmente in 2 settimane, cioè, anzi meno, in 8 giorni ce l'avremo. In America è già stato rilasciato, ha la bellezza di essere un monodose e logisticamente è molto facile da gestire, perché si trasporta con un frigoriferino normale e non con l'ultra freddo -20, -80, quindi un sacco di buone notizie in una pandemia che sicuramente non ci mette di buon umore, ma certo, sappiamo che abbiamo tutte le armi, e questo veramente, io ripeto sempre quando mi fanno questa domanda, guardate che 1 anno e 2 mesi fa non sapevamo neanche la sequenza del virus, è arrivata il 10 gennaio.
No, sono stati fatti progressi in tempi rapidissimi, mai successo
una
nella
cosa
storia.
Che nessuno mai di noi, cioè del campo, avrebbe detto che 14 mesi dopo eravamo qui a litigare e a metterci cattivo umore perché il quarto vaccino arrivava un po' in ritardo, perché i primi 3 c'era qualche milione di dosi di ritardo e aspettavamo un po' il quinto e il sesto vaccino, entro giugno arriverà il Novavax e abbiamo già vaccinato 4 milioni di italiani e 50 milioni di persone al mondo, abbiamo vaccini super efficaci e possiamo fare, perché questa è una cosa importante, ad esempio i vaccini RNA si prestano a essere velocemente rifatti contro le varianti. Ed è notizia della settimana scorsa che Moderna, quella che fa il vaccino RNA, sì, ha dato all'NIH, cioè all'ente americano, cioè l'equivalente dell'Istituto Superiore di Sanità italiano, gli ha dato un vaccino RNA contro la variante sudafricana da essere testato in clinica negli Stati Uniti, in posti dove ci sono i focolai di variante sudafricana. L'hanno fatto in 4 settimane. E sia l'FDA che l'EMA hanno detto che i vaccini contro le varianti, se ci fosse bisogno di richiami, non ci sarà bisogno di rifare tutta la prova clinica, ma soltanto un piccolo studio di 4-5 settimane. Quindi in 1 mese e mezzo possiamo riavere, partendo da 0, un nuovo vaccino con cui vaccinarci, per cui, ad esempio, contro le varianti che potrebbero arrivare, l'importanza lì di quello che le dicevo prima, che l'Italia si doti di capacità vaccinale autonoma, e certo, lo stiamo facendo.
Quindi fantascienza fino a qualche tempo fa. Professore, vedo adesso un aggiornamento di agenzia che dice la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-19 nei soggetti con pregressa infezione, cioè coloro che sono stati malati, no? Si parla di un'unica dose rispetto a chi è guarito dal Covid, se è possibile, purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi della stessa. Questa è l'indicazione contenuta nella circolare del Ministero della Salute. Ecco, siccome
è giustissimo, è giustissimo, e perché in chi ha già avuto un innesco della risposta immunitaria che equivale a una prima dose attraverso l'infezione, per risparmiare dosi non c'è bisogno. Intendiamoci, fare la seconda dose non è pericoloso a chi ha già avuto l'infezione, ma in un momento in cui non ci sono dosi si è pensato, ed è giusto, che chi è stato immunizzato la prima volta dall'infezione può avere una seconda dose di immunizzazione con la prima dose di vaccino ed evitare di consumare una seconda dose e quindi liberare, anche perché gli italiani che si sono infettati ormai sono diversi milioni, quindi si risparmieranno, si renderanno disponibili subito 1 milione, 1 milione e mezzo di dosi. in questo modo nel prossimo mese e mezzo, che altrimenti andavano a
come,
fare
come
il
seconda dose, certo.
Esatto.
Professore, per chiudere, parte poi c'è una domanda un po' particolare di un ascoltatore, a volte ci sono delle curiosità un po' peculiari. Comunque, per quanto riguarda lo Sputnik, che viene menzionato continuamente, no? Anche il leader della Lega Salvini dice a questo punto procacciamocelo noi, perché se l'EMA non si decide a dare l'autorizzazione, l'Agenzia Regolatoria Europea, però mi risulta che in Russia non siano state vaccinate tantissime persone finora, e neanche Putin, se non sbaglio, il presidente russo, è stato vaccinato.
Allora, indipendentemente da quanti russi sono stati vaccinati, se Putin l'ha fatto o non l'ha fatto, anzi maligni dicono che abbia fatto il Pfizer, però a parte questo che sta più di battuta, che è nata in America come battuta, il punto è che noi siamo un paese, una civiltà, quella europea, che si è data delle regole, che un farmaco, un vaccino, per essere dati alla popolazione, al di fuori degli studi clinici, sono quelli di efficacia, occorre che sia autorizzato da un'agenzia regolatoria indipendente, che ricevendo una documentazione di migliaia di pagine attesta fin dall'inizio dell'ideazione fino agli ultimi risultati la sicurezza, l'efficacia, la standardizzazione e tutto quello che serve i controlli di qualità, e fa anche le ispezioni dei siti di produzione. E questo ci garantisce che negli ultimi 30 anni abbiamo messo sul mercato farmaci e vaccini che non hanno mai dato nessun problema importante. Ora, il pensare, quando sento chi se ne frega dell'EMA, cioè compriamo lo Sputnik come hanno fatto a San Marino, ma è il Far West allora. Cioè, sono parole in libertà. Non ha, cioè, allora, o diciamo, a questo punto aboliamo l'agenzia regolatoria, vale la parola di chi? Mia, sua, di qualcun altro, e poi un altro arriva e dice no, usiamo l'olio di serpente perché è più efficace. Cioè, non abbiamo cioè con la salute non si scherza. A me sorprende che la stessa gente che si lamenta della sicurezza dei vaccini poi sia disposta ad accettare che compriamo dalla Russia un vaccino di cui non sappiamo nulla, a parte il fatto che è usato un po' in Russia, un po' in Brasile e un po' in Arabia. Ma dico,
chiarissimo, professore. Senta, questa domanda di Mauro, ma molto velocemente perché mi sembra un po'... Dice, scusa Roberta, ma il terreno di coltura dei vaccini non è più l'uovo? Ho sentito che sfruttano i vegetali.
È solo un vaccino che viene fatto dall'uovo e si sta anche dismettendo. Sono i vaccini anti-influenzali che vengono fatti nelle uova. Infatti nel momento in cui vengono fatti, in primavera, in maggio, diciamo, in primavera, i vaccini anti-influenzali, girano questi camion con milioni di uova che si fa nell'uovo embrionato, si fa il vaccino anti-influenzale. Non esiste, invece, i vaccini, questi di cui parliamo ora, sono vaccini o fatti in cellule di mammifero o con RNA sintetici, e in ogni caso in fermentatori biotecnologici, quindi non ci sono né vegetali né uova,
né nulla di tutto ciò.
No, quello dell'uovo è giusto, ma è il vaccino influenzale, quello classico, e poi verrà rimpiazzato con altri.
Niente ortaggi, questo è sicuro. Va bene, professor Sergio Brignani, grazie come sempre, buon lavoro e buona serata.
A voi grazie, buona serata, grazie ancora.
Grazie professore. Pausa, piccola pausa come sempre di riflessione, di respiro. Voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure con il WhatsApp al 349-238-6666. Ci sentiamo un momento.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi se volete la giusta conduttrice Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente di vaccini, delle ultime novità, perché giorno per giorno qualcosa di nuovo succede. Ne abbiamo parlato con uno dei massimi esperti italiani di vaccini a Brignani, e poi anche del modello virtuoso del comune di Vigiù, che domani, entro poche, praticamente in due giorni, ha vaccinato tutta la sua popolazione, eppure molto piccola, 5.000 abitanti, però comunque un modello virtuoso, e da domani dalla zona rossa passeranno alla zona arancione scuro. Adesso però voglio concentrarmi e la vostra attenzione sulla svolta importantissima del femminicidio di Faenza. L'ex marito di Lenia Fabbri, che è stata praticamente sgozzata il 6 febbraio scorso a Faenza in Emilia Romagna, è un suo conoscente, quindi l'ex marito della donna di 46 anni è un suo conoscente, sono stati arrestati, ritenuti mandante l'ex marito e esecutore materiale del delitto questo conoscente. Ilena Fabbri ha scritto il GIP nell'ordinanza con cui dispone la custodia in carcere per Claudio Nanni, l'ex marito, e per l'esecutore del delitto, scrive il GIP, non aveva, Ilenia Fabbri, non aveva vita parallele da nascondere, non aveva abitudini inconfessabili, non aveva nemici, non aveva conflitti, era circondata di affetti sinceri e conduceva una vita normale. Ha detto Claudio Nanni, l'ex marito era l'unico che da anni combatteva contro di lei per annientarla personalmente ed economicamente, per riprendersi e tenersi quello che era suo, tra virgolette, secondo la sua prospettiva, ma che suo non era, scrive il GIP. E su questo coinvolgo Andrea Colombari, giornalista del Resto del Carlino, del Quotidiano Nazionale. Buonasera Andrea, grazie della disponibilità.
Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori.
Andrea, allora ci ricordi brevemente un po' che cosa è avvenuto lo scorso 6 febbraio, proprio molto in sintesi? Il padre, l'ex marito era andato sotto casa di Ilenia per prendere la figlia Arianna e portarla, erano le 5.45 grosso modo della mattina, a Milano perché le voleva regalare un'auto usata, no?
Esattamente così, una BMW grigia che nei giorni scorsi peraltro è arrivata a Faenza. Quello, secondo gli inquirenti, rappresenta l'alibi precostituito dal Nanni, quindi va a prendere la figlia Arianna che una settimana conviveva con la madre e la settimana dopo stava con il padre. Le scrive un messaggio, partono i due, dopo 5 minuti giunge sul telefono di Arianna una chiamata di quella che è la sua compagna, la compagna di Arianna da 3 anni, e questa circostanza ha un
che era in casa con
vicenda.
La mamma di lei, giusto? Che era in casa con loro.
Ed è l'unica testimone oculare. Perché ho sottolineato questa circostanza? Perché Arianna e la sua compagna la notte prima avevano festeggiato i 3 anni assieme e quindi la compagna eccezionalmente era rimasta a dormire in quell'appartamento, quando invece di solito rimaneva solo nei weekend. E questa era una circostanza che era sconosciuta al Nanni.
Quindi imprevista per l'ex marito, quindi insomma, diciamo, se lui è effettivamente il colpevole e il sicario che ha mandato non potevano sapere che c'era anche la compagna di Arianna con l'ex moglie.
Così è,
casa.
È una circostanza che viene sottolineata dal GIP come uno degli elementi, il primo di due, che rovinano i piani, diciamo, al sicario, anche se poi la vittima verrà uccisa. E il secondo è la non professionalità di questo signore Pierluigi Barbieri, detto lo Zingaro, che non è di etnia nomade ma è italianissimo, anzi romagnolo, che è stato arrestato con l'accusa di essere il sicario.
È vero che è un noto picchiatore conosciuto per quello, Andrea?
Allora, lui è considerato dagli inquirenti come, diciamo, uno spaccaossa a pagamento. È quello che è accaduto in occasione dell'ultimo arresto, sempre su custodia cautelare, di aprile, relativo a un fatto di metà febbraio 2020, quando lui partecipa a una spedizione punitiva. Anche in quel caso viene incaricato, peraltro per un debito modesto di circa 500 euro, quindi insomma...
poca roba, sì.
Esattamente così.
E va a spaccare le ossa, mi pare ha rotto anche la mano a un disabile, no? Quindi proprio
allora,
senza scrupoli.
Il contesto di questa vicenda, che matura in una località, insomma, romagnola, che si chiama Predappio, in provincia di Forlì Cesena.
Famosa,
il certo. Contesto di questa vicenda matura nell'ambito di un accordo che poi non viene portato a termine per il trasporto di un carico di metallo rubato, carico che questo signore, che poi viene raggiunto dalla spedizione punitiva, avrebbe dovuto consegnare tra Venezia e Ravenna. Ad un certo punto lui si tira indietro, questo è un signore disabile che fa fatica, insomma, anche a deambulare, e viene raggiunto da questa spedizione punitiva della quale fa parte anche quello che nelle intercettazioni viene indicato come lo Zingaro, il barbiere, appunto, che in primo grado a gennaio è stato condannato a 5 anni e 4 mesi, vado a memoria, in abbreviato.
Senti, tra l'altro, Andrea, Claudio Nanni, l'ex marito della povera Ilenia, l'aveva incontrato, pare che l'avesse incontrato più volte nei giorni precedenti all'omicidio, giusto?
Assolutamente così, sempre secondo gli inquirenti. Allora, tra i due risultano in totale 36 contatti telefonici che si erano sospesi tra aprile ed agosto, cioè quando il Barbieri era finito in carcere in relazione all'episodio di Predappio. Quando esce, loro riprendono i contatti. A gennaio ci sono 4 contatti, poi a fine gennaio i contatti non solo si interrompono, ma il Barbieri addirittura non si fa di nebbia anche al telefono con i suoi amici. C'è un amico che lo chiama il 18 di febbraio, gli dice: ma perché non rispondi più, dove sei? Lui dice: ma sai, ho la depressione. Lui dal giorno del delitto praticamente ha staccato il telefonino e non si è fatto più sentire. Ci sono dei contatti sia telefonici ma anche dei contatti, diciamo, di persona, che sono stati documentati dalla telecamera che si trova nel distributore di rimpettaio all'officina del Nanni a Faenza.
Senti Andrea, tra l'altro secondo il GIP Claudio Nanni, appunto il mandante, l'ex marito, aveva detto più volte, siccome voleva recuperare la casa che secondo lui era sua, dove viveva l'ex moglie, e anche lui avrebbe dovuto dare, non so se 100.000 e più, una più alta quota di denaro alla moglie che aveva lavorato diverso tempo nella sua officina, però lui proprio per questo astio che aveva coltivato e che voleva riprendersi cose che riteneva sue, ma il GIP dice che a lui invece non appartenevano, le avrebbe anche detto, avrebbe minacciata più volte dicendo: prima o poi le mando qualcuno a farle fare la festa. E dice il GIP, quindi lo ha detto e lo ha fatto. Dopo essersi procurato un alibi, avrebbe quindi pagato e istruito un sicario fornendogli un momento per colpire le chiavi della casa, perché non c'erano segni di effrazione, le indicazioni per trovare subito la vittima, anche se appunto non si aspettava che ci sarebbe stata poi in casa anche la compagna della figlia Arianna. Insomma, quindi
da quanto esposto dal GIP è emerso un particolare proprio sul meccanismo di apertura di quel garage finora inedito, ovvero quel garage, oltre ad avere come tutti i garage una serratura, aveva un sistema di ganci interno che era possibile azionare solo dall'interno, quindi non solo chi voleva entrare doveva avere la chiave, ma doveva anche aspettare che qualcuno uscisse, cioè doveva conoscere il momento esatto nel quale una persona uscendo avrebbe inevitabilmente lasciato quei ganci aperti, perché erano azionabili solo dall'interno.
E questo è un ulteriore appunto indizio molto chiaro. Andrea, tra l'altro ricordo che il Comune di Faenza da questa sera fino all'8 marzo, giornata internazionale della donna, il centro della piazza di Faenza sarà illuminato tra le 18 e le 23 da un fascio di luce di colore rosso, simbolo appunto della lotta contro la violenza di genere. L'iniziativa è voluta dall'assessora alle pari opportunità di Faenza, Milena Barzaglia, e dall'associazione S Donna. Andrea Colombari, del Resto del Carlino, io ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
Grazie Andrea. Grazie a voi per l'attenzione, grazie.
Ciao
grazie,
Andrea.
Buonasera.
Buon lavoro. Dario Ricci, partite come proseguono?
In Serie A? Stanno ricominciando i secondi tempi delle gare di questa serata dedicata alla 25esima di Serie A. Ricordiamolo, nella partita delle 18.30, pirotecnico il 3-3 tra Sassuolo e Napoli, alcuni ancora nell'intervallo, altri secondi tempi appena iniziati, intorno al 48esimo i risultati, 1-1 a Bergamo tra Atalanta e Crotone, 2-0 del Verona finora sul campo del Benevento, il Cagliari che potrebbe conquistare, stando così le cose, la seconda vittoria consecutiva dall'arrivo di Semplici in panchina, guida sul Bologna per 1-0, 0-0 Fiorentina-Roma, così come il derby della Lanterna a Marassi tra Genoa e Sampdoria, e anche a San Siro il Milan, che è pure lanciato all'inseguimento della capolista Inter, domani impegnata sul campo del Parma, è ancora sullo 0-0 contro l'Udinese, mentre in questo istante l'Atalanta passa in vantaggio sul Crotone per 2-1, Roberto.
Grazie caro Dario Ricci per questi aggiornamenti, ciao Dario.
E forse non ritorno in me, ma niente panico. Guarda come piove forte questo sabato, perché l'ultima volta è sacra. Fa freddo tornare a casa, ma non è così amara. Questa notte si impara e sta piovendo e sono fuori da me.
Annalisa con la sua canzone 10 ieri sul palco di Sanremo, sembra diciamo la più titolata a vincere, ma insomma è ancora presto, siamo solo alla seconda serata. Con la nostra Marta Cagnola, che è lì in diretta, la nostra inviata. Ciao Marta.
Eccoci. Allora, tra le big, bene le donne, tra i giovani male le donne, purtroppo. Sì.
Beh, ma mi pare che non ci sono donne vincitrici tra i campioni da anni, se non sbaglio, Marta.
Sì, da Arisa.
È passato un
po' di tempo. Ma anche tra i giovani, sono 11 anni che non vince una donna. E il problema è che nessuna ragazza è arrivata in finale.
dei giovani, nessuna ragazza, sì, una maledizione. Sì, sì. Senti, ma la maledizione è anche quella che purtroppo persegue l'edizione Festival di Sanremo quest'anno, è un Sanremo del resto al tempo del Covid, perché abbiamo già raccontato più volte in questi giorni il percorso accidentato, no, per arrivare a questa 71esima edizione, però ce l'ha fatta, anche se intanto c'è stato il caso di Rama, no, uno dei campioni, Marta, che per qualcuno che è rimasto affetto da Covid nel suo staff sembrava che non potesse partecipare, poi Amadeus ha trovato una soluzione, no?
Sì, allora diciamo che la soluzione era potenzialmente sotto gli occhi di tutti, perché è quella che ad esempio si mette in campo all'Eurovision Song Contest. All'Eurovision Song Contest vengono registrate tutte le prove generali e quest'anno ci sarà proprio uno show parallelo preregistrato che può andare in onda in caso di qualsiasi tipo di problema. Diciamo, viene fatto tutti gli anni, ma in questo caso in particolare quest'anno, con tutte le restrizioni che ci saranno, si è pensato dopo, non si è pensato di fare una prova generale come se fosse già lo show, però perlomeno la prova generale c'è ed è registrata. Tra l'altro Irama aveva anche fatto una buona prova generale, dunque Amadeus ha proposto agli altri concorrenti di accettare la proposta di fare entrare, di lasciare Filippo Chairama in gara con l'esibizione registrata durante le prove generali. Hanno detto tutto sì, quindi è tutto sì. Quindi è stata una modifica in corso del regolamento, però diciamo che in quest'anno così difficile, non lo so, piangeva il cuore a tutti vedere Irama fuori. Tra l'altro non perché positivo lui, ma perché positivo un membro del suo staff.
Senti, sì, comunque Marta, appunto, proprio perché è un Sanremo in una situazione del tutto anomala, fra l'altro gli ascolti sono stati, almeno ieri per la prima serata, deludenti rispetto a quella dell'anno scorso, no?
Si fanno di solito allora, confronti. Sono stati più bassi di 6 punti, c'è da capire se è un problema dello show, il problema del fatto che sono uno show senza pubblico, comunque uno show strano, del fatto che invece la gente non si sia abituata quest'anno a usare molto le piattaforme, perché comunque globalmente c'era 1,5 milioni di spettatori in meno sulla TV generalista. Insomma, non si capisce tanto. Sicuramente un pubblico più giovane, infatti i discografici sono contenti, e infatti è andato molto bene su RaiPlay. Quindi un cast molto giovane ha abbassato l'età del pubblico, degli spettatori.
Sì, però sì, vedevo a questo proposito, Marta, che appunto qualche critico musicale diceva a parte la presenza di Orietta Berti e se vogliamo Malika Ayane per la nostra generazione, però diceva qualche critico musicale, forse è troppo un festival per giovani e noi ci sentiamo un po' messi fuori, nel senso c'è poco interesse da parte di chi è un po' più grande.
Se togliamo Orietta Berti, che è diciamo che è fuori gara, ecco, perché lei è la tradizione, perché lei è un monumento, cioè è oltre tutto. Tra l'altro si è già esibita con un vestito meraviglioso, con 2 conchiglie da veramente da Venere, favolosa, fantastica e perfetta come esibizione. Diciamo che i vecchi, tra virgolette, sono Max Gazzè e Francesco Reggia.
Effettivamente, perché ci sono anche dei nomi che penso moltissimi non conoscano, insomma, tra i più grandi, tipo adesso non voglio offendere nessuno, ma Willy Peyote, o Extra Liscio Fit, Joe Evan, Random, diciamo, a molti probabilmente questi nomi non dicono granché. Dici tu, Marta?
Però possono essere delle sorprese. Ad esempio Willy Peyote, che tra l'altro la mattina ci sta tenendo compagnia con Alessandro Milan, è un ragazzo che riempie da anni i palazzetti e che fa musica d'autore, così come gli Extra Liscio, che fanno musica liscia, liscio contaminato con musiche balcaniche. Insomma, c'è un po' di musica d'autore, ci sono i giovanissimi. Ma forse va bene così, in un festival già così strano almeno scopriamo qualcosa di nuovo.
Una bella sfida quest'anno da vari punti di vista, no? Senti, fra l'altro, a proposito di sfida, fuori poi c'è tutta una Sanremo un po' spenta, perché ci sono le polemiche nei confronti del presidente della regione Liguria Toti da parte di ristoratori e baristi, perché dicono: come, eravamo in zona gialla, adesso ci ha messo in zona rafforzata, arancione rafforzato proprio in questo momento, e quindi i ristoratori che hanno deciso di regalare tutto quello che hanno comprato comprato di cibo, eccetera, vivande a chi partecipa al festival. Dico, ma non ringraziate noi, dicono ironicamente, ringraziate Toti. E ho visto addirittura che un bar ha sfidato le restrizioni, sono arrivati gli agenti e cori di protesta. Insomma, una situazione fuori dall'Ariston un po' delicata. Marta, tu che cosa vedi?
Era stata annunciata una settimana di quasi lockdown e quindi tutti erano molto sereni nel fatto che comunque ci eravamo tarati sul lockdown. Poi annunciano zona gialla, quindi ristoratori e bar che
si attrezzano
per una settimana di Sanremo, certo non affollata, ma perlomeno aperti, diciamo così. E poi l'hanno saputo da un momento all'altro, quindi effettivamente c'è molta tensione, le cose non si possono cambiare, però c'è stato un grosso danno per loro.
Chiaro, certo, malcontento fuori, speriamo che vada meglio dentro, con al posto del pubblico vedo tanti palloncini che ha fatto vedere Fiorello all'inizio. Vabbè, accontentiamoci per ora dei palloncini e chi lo vuole lo guardi da casa. Grazie Marta Cagnola, da Sanremo.
Presta, domani.
Ciao Marta, buona musica, noi ci sentiamo velocemente alle 22.